Ed eccoci di nuovo in diretta, sempre su Mompracem, sempre su Radio Città del Capo. E come preannunciato poc'anzi, siamo con un ospite che la nostra trasmissione conosce bene perché è già stato con noi per altre sue uscite letterarie. In questo caso si tratta di una uscita a quattro mani. Buon pomeriggio, Valerio Evangelisti.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, innanzitutto preannuncio che Moresco ha il cellulare che non prende, per cui fra poco riproveremo a chiamarlo. Intanto iniziamo a introdurre un po' questo Controinsurrezioni per gli Oscar Mondadori, una uscita recentissima e anche un po' inusitata, diciamo. Non sono due nomi che ci si aspettava di trovare insieme. Come è nata, soprattutto come è stata presa questa proposta di Moresco di uscire con un libro di due racconti lunghi insieme?
Ma noi ci conoscevamo già da un po' di tempo, anche se non ci eravamo mai incontrati. Accade che in una libreria di Bologna io dovetti presentare, lo feci molto volentieri, il lavoro generale di Moresco. Lì uscì questa idea abbastanza sorprendente da parte sua di scrivere un libro assieme con avente per tema il Risorgimento. Lui aveva già scritto un racconto in questo senso, lo aveva anche recitato a teatro, se non sbaglio. L'idea fu che io ne scrivessi un altro e assieme componessimo un librettino. Il suo racconto riguardava le cinque giornate di Milano nel 1848. Io di conseguenza, nell'accettare, scelsi la Repubblica Romana del 1849, di cui peraltro sapevo poco niente.
Beh, in effetti, intanto dal buon pomeriggio a Moresco, che dovrebbe essere in collegamento con noi,
sì,
nel frattempo.
In collegamento.
Grazie. Allora, stavamo semplicemente introducendo il tema del libro, insomma l'occasione più che altro del libro con Valerio Evangelisti, e a questo punto chiederò a chi ha avuto la proposta, insomma l'idea di proporre questa scrittura a quattro mani di questi due racconti sul Risorgimento, insomma come mai la voglia di confrontarsi su un tema tanto, insomma, diciamo poco trattato in Italia, comunque trattato in modo piuttosto monumentale, piuttosto retorico, e perché la scelta di Valerio Evangelisti?
La scelta di Valerio Evangelisti è stata la stima, una simpatia prima così implicita, perché l'ho conosciuto di persona soltanto un anno fa, e poi esplicita, insomma, personale, eccetera, e poi la stima, mi piace come lavora, è uno scrittore solido, è uno scrittore che va avanti come un treno, insomma, nell'immaginario, insomma, è uno scrittore che mi piaceva. E poi invece, per quanto riguarda il tema, è che insomma mi sembra che in questo momento, anche così a livello generale, parlare del Risorgimento in un certo modo sia importante, perché qui sembra che stiano così cominciando ad attaccare, a smontare pezzo per pezzo, dopo la Resistenza, adesso è il turno del Risorgimento, e quindi quei momenti, quelle impennate, no, che ci sono state quasi inesplicabili all'interno della vita del nostro paese, eccetera, stanno diventando un qualcosa che comincia a creare problema, da fastidio anche politico, eccetera. Allora mi sembrava bello che noi andassimo a frugare dentro questa ferita ancora aperta che è il Risorgimento.
Sì, stiamo assistendo a una sorta di restaurazione piuttosto pericolosa in molti campi. E, Evangelisti, la narrativa può essere una via di uscita a questo? Può essere un modo per conoscere certi anfratti della storia in maniera più consapevole o anche più piacevole?
Da sola non può essere una via di uscita, però può essere una via di ricerca per indicare dove stia l'uscita. In effetti questo tema della restaurazione è stato una delle cose che più mi hanno avvicinato ad Antonio Moresco prima ancora di conoscerlo. In effetti la sua diagnosi sui tempi che corrono equivaleva alla mia, sebbene lui la conducesse da scrittore diciamo così alto, da scrittore anche complesso, difficile, io da scrittore d'avventura, però dato che vivevamo nella stessa società, i problemi che lui indicava erano gli stessi che vedevo io. Di qui la costruzione di sinergie abbastanza sorprendenti per chi guardi da fuori. Sta di fatto che senza poter prospettare una soluzione, perlomeno la letteratura in tutte le sue varianti riesce a descrivere un problema, a volte anche in chiave di metafora. Per questo i nostri racconti poi trattano del passato, ma con un occhio anche al presente.
Infatti questo tema della, insomma, della possibilità di comprendere la, insomma, la realtà a partire da una vicenda narrativa, ma insomma un modo anche per indagarla, emerge e io mi sono chiesta se guardare alle origini delle cose a volte può indicare qualcosa sul loro sviluppo di molto potente, molto preciso. Che cosa ci dice il risorgimento dell'Italia di oggi, visto che comunque è l'origine della nostra nazione e che è così trascurata? Moresco.
Ma tanto quello che succede nel risorgimento, anche in alcuni punti cruciali della vicenda, i decenni del risorgimento, è incredibile, è sorprendente. Ci sono dei momenti in cui ci sono delle sollevazioni popolari fortissime, anche a livello grandissime, anche a livello europeo. Ci sono dei momenti in cui sembra che si laceri questa sorta di vita, di compromesso, che molto spesso avvolge il nostro paese nel corso del tempo. Lì ci sono delle lacerazioni fortissime, per cui l'Italia, ultima dei paesi europei, riesce a raggiungere la propria indipendenza, la propria unità nazionale, politica, eccetera. E quindi già questa cosa qui era una cosa, insomma, che mi colpiva. Io sto a Milano, giro per le strade di Milano di sera e certe volte mi dico, insomma, che in certe strade c'erano le barricate, c'erano... No, e adesso invece vedo la gente che gira con un'aria spenta, stanca, eccetera, e mi dico, ma insomma sembra che è successo in un universo parallelo tutto questo. E quindi in quel librettino lì, insomma, interessava anche tirare fuori non solo la verità storica, la controverità storica, eccetera, ma anche quella energia insurrezionale, sentimentale, no, che ha riuscito a prendere i cuori e le menti delle persone dell'Italia durante molti anni. E poi, insomma, con quello che c'è adesso intorno, colpisce ancora di più questa assenza di questo spirito, no? Noi siamo, a livello politico sappiamo tutti come stanno le cose, ma anche su altri piani, insomma, a me mi ha sbalordito due giorni fa la vista sui giornali di quella maschera di silicone messa sopra una veste da frate, che sembra un'opera di Cattelan, no? Che le persone stanno adorando. Cioè, stanno succedendo le cose grottesche a tutti i livelli, in tutti i campi, e quindi quel momento, diciamo così, di verità, di energia, di rivolta che c'è stata nell'Italia, insomma, ci sembra una forza a quale accostarsi, insomma, dalla quale non perdere il collegamento.
Sì, c'è Evangelisti che nella sua introduzione dice che un elemento di vicinanza tra voi può essere anche le convinzioni politiche, o comunque una sorta di radicalismo e di concezione del mondo di un certo tipo, e si parla già in copertina di risorgimento come rivoluzione tradita. Mi chiedo, ma oggi è possibile? Cioè, che cos'è oggi una rivoluzione e che forme può assumere nel il caso. Si tratta soltanto di qualcosa legato alla letteratura o ci saranno altre vie magari per cambiare un pochino, al di là della conoscenza di quello che è stato, per esempio, che comunque in questo libro, ma insomma anche studiando la storia, non è mai politicamente corretto del tutto, cioè non è sicuramente lineare, anzi è abbastanza scabroso quel periodo, no? Non so, chi vuole rispondere?
Visto che ci alterniamo, rispondo io.
Va bene, evangelisti.
Sì, io ripeto, non ho soluzioni da dare perché non è il mio mestiere sostanzialmente, ma solo problemi da indicare. Ora, che cosa sia una rivoluzione dipende dai periodi storici, di sicuro però è un movimento di massa dal basso, si tratti di avanguardie oppure si tratti di intere popolazioni che cambiano il loro modo di vivere e di conseguenza poi anche il sistema politico. Il risorgimento è uscito dal novero di questi fatti nella percezione comune perché è stato quasi sempre descritto attraverso i suoi leader. Noi
siamo presenti. È caduta la linea. Pronto?
La mia?
Ah no, è caduta Moresca, mi sa.
Va bene, io vado avanti.
Sì, sì, sì.
Il risorgimento è stato descritto e abbastanza imbalsamato in quanto ci si concentrava esclusivamente sulle figure dei suoi leader.
Mm-hmm.
Quindi a tutti quanti era noto chi fossero Garibaldi o Mazzini. Si sprecavano narrazioni in cui questi altri personaggi, Cavour, Vittorio Emanuele II, eccetera, messi tutti assieme, erano esaltati oltre misura e in qualche caso anche denigrati oltre misura, mentre si perdeva la sostanza popolare di questi movimenti, almeno in certe fasi. In certe fasi. Sarebbe come se oggi noi volessimo scrivere la storia del 68 del 77 attraverso la biografia dei suoi leader, chiaramente non funzionerebbe, ma per di più sarebbe una storia muta che non fa capire la portata degli eventi. Di qui la scelta mia e di Antonio di tentare un approccio diverso. Antonio prende in considerazione i moti storici tellurici, diciamo, messi in atto durante un episodio risorgimentale come le cinque giornate di Milano. Io mi occupo più che altro invece della disfatta di una rivoluzione e di come quella disfatta viene percepita a livello di base, diciamo così, episodi a cui ho assistito anch'io nella mia vita, di moti falliti e che poi trascinano un rigurgito reazionario che sembra avere spento completamente tutto. In questo senso nei nostri racconti c'erano delle costanti tipiche di ogni rivoluzione e chi intenda operare trasformazioni sociali non può non tener conto di quelle costanti.
Moresco, vuole aggiungere qualcosa, magari anche a riferimento del titolo, Contro insurrezioni?
Ma il titolo significa appunto che tutti e due questi testi di Valerio e mio si concludono con delle disfatte, no? Quindi questo titolo significa questo. Ma a quello che dice Valerio vorrei solo aggiungere questo, che se noi guardiamo oggi la situazione non solo dell'Italia ma del mondo e del pianeta, c'è un ordine di problemi, no, che ci pone di fronte alla nostra vita non solo planetaria su questo pianeta ma anche sulla nostra vita di specie, no? Tutte le notizie che noi abbiamo ormai, no, sulla situazione del collasso planetario, delle emergenze climatiche, lo scioglimento dei ghiacci, eccetera, eccetera, che richiederebbero un ripensamento generale dell'ordine, delle priorità, del modo nostro di affrontare la nostra vita, no, e anche come specie, proprio come specie umana. Invece sembra che i problemi più gravi, più brucianti, che sono anche a breve termine, perché non si parla di secoli o di millenni, ma sono emergenze molto vicine, eccetera, non emergano mai a livello di coscienza più generale con l'urgenza di cui avrebbero bisogno, no? Che farebbe capire quanto non è più proporzionale tutta la nostra maniera di vivere, di concepire il nostro modo di essere rappresentati a livello politico, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un terreno diverso da quello che avevano di fronte gli uomini nell'Ottocento, no? Però è il problema e l'emergenza di cui, assieme a quelle piccole, tra virgolette, che abbiamo di fronte a livello nazionale, a livello a livello politico e storico politico, siamo una generazione, questa generazione sono di fronte a dei problemi che mai gli uomini hanno avuto di fronte a sé con questa coscienza che hanno di fronte adesso, no? Tutti chiusi dentro questa piccola globo dell'atmosfera, dentro questo piccolo pianeta, eccetera, in una situazione in cui siamo davvero, tutte le logiche economiche, politiche che hanno sorretto la vita degli uomini e che hanno preso il potere sulla vita degli uomini in questa epoca ci sta portando alla rovina. Quindi questo è un campo enorme sul quale non c'è ancora proporzionalità, insomma. Noi viviamo in una situazione di un certo tipo, mentre tutte le logiche, i discorsi o gran parte di essi sono basati su come se noi vivessimo un secolo fa, due secoli fa, tre secoli fa.
Sì, questo è assolutamente attuale, e così come attuale è nel suo racconto, insomma, ci sono vari piani nel secondo dei due, quello appunto che chiude il libro, e si mescolano il presente, che in scene particolarmente forti o comunque emblematiche della situazione dell'oggi, del consumismo o comunque del considerare cose, tutto ciò che ci circonda, e si confrontano, insomma, invece con le vicende di quel periodo storico. Come dire, ci sarebbe moltissimo da aggiungere su questo racconto molto visionario, che ha forma di quasi soggetto cinematografico. Una piccolissima curiosità, perché non voglio svelare troppo per i nostri ascoltatori, e purtroppo fra poco devo mandare la pubblicità. Se fosse stato un film, chi l'avrebbe voluto far girare?
Questa è una bella domanda, ma purtroppo io non lo so. Per esempio in Italia non lo so, da quel poco che conosco io, se avrei in mente un regista che avrebbe potuto farlo. Mi vengono in mente dei registi che stanno molto lontano dall'Italia, che ne so, in Estremo Oriente, qualche paese arabo, negli Stati Uniti, perché spesso, non sempre, insomma, il cinema italiano ha questo taglio televisivo, questo taglio un po' fisso, fermo. Invece secondo me il cinema è movimento ed è visione, è un'arma formidabile il cinema, che secondo me è stata utilizzata solo in minima parte, che avrebbe la possibilità di entrare dentro anche nell'infinitamente piccolo, di creare un movimento che parte dall'infinitamente piccolo e va anche nell'infinitamente grande. Così, e quella piccola sceneggiatura o racconto cinematografico è fatta apposta tenendo presente tutto questo movimento, no? Perché ci sono l'acceleratore delle particelle, e poi c'è Pisacane, no? C'è il set pornografico, e poi c'è Leopardi, no? Eccetera, eccetera. Quindi, insomma, è un film che dovrebbe avere, insomma, la forza di fare vedere queste cose qui a livello, non solo con le parole,
certo,
ma a livello, io non lo so, ma le dirò di più, questo racconto mi è stato sollecitato da un regista italiano, il quale quando poi l'ha visto ha fatto un marcio indietro.
Beh, però comunque ha permesso di sollecitare lei a invitare Valerio Evangelisti anche a comporre una cosa più umani, quindi è stato un effetto...
Infatti io lo trovo... anche solo per quello che...
Un effetto domino interessante. Allora, io ringrazio tantissimo i nostri ospiti, grazie Valerio Evangelisti.
Grazie a voi.
E grazie Antonio Moresco per questa chiacchierata su Controinsurrezioni di Oscar Mondadori. Noi adesso dobbiamo purtroppo mandare la pubblicità, restate con noi.